quanto è affascinante questa cosa chiamata denaro. Tutti lo desiderano, tutti lo pensano. E qualsiasi oggetto fisico che ci circonda ha nella nostra mente un'etichetta virtuale del prezzo che potrebbe avere. È una tecnologia sociale che rende possibile la cooperazione e per molti il dio denaro. Compreso il malvagio dio denaro e per alcuni l'origine di tutti i mali. Quindi oggi parliamo di questo, di denaro, però cercheremo di arrivare al denaro con la D maiuscola. Come state? Parla Carmine e benvenuti nel mio podcast. Eccoci qui e ben ritrovati. Questo podcast è ospitato nel canale Telegram Bitcoin Principianti, mi raccomando Bitcoin Principianti tutto attaccato, e oggi andiamo a parlare di denaro. Ricordiamo che in questo gruppo parliamo di Bitcoin come strumento tecnologico. Questo di qui che cosa comporta? Comporta il fatto che non parliamo di prezzo, non parliamo di investimenti, non parliamo di tasse, ma parliamo di sicurezza, privacy, self-custody e di Bitcoin come strumento di libertà.
Il sogno proibito, Bitcoin, il risveglio digitale, un mondo senza catene, ecco il reale. Senza confini né parole, Bitcoin, l'incensurabilità del nostro sole.
Quindi, che cosa è il denaro? Oggi parliamo di questa cosa qui. Cercheremo un po' di fare una panoramica e andremo a dare degli spunti di riflessione su che cosa è il denaro. Perché facciamo questo? Perché ovviamente se noi comprendiamo cosa è e qual è il concetto di denaro, possiamo meglio avere una visione, un quadro chiaro della realtà. E quindi di conseguenza possiamo anche, dal mio punto di vista, comprendere meglio una tecnologia come Bitcoin. Partiamo da una citazione. Il denaro è la garanzia di poter avere ciò che desideriamo in futuro. Anche se non abbiamo bisogno di nulla al momento, ci garantisce la possibilità di soddisfare un nuovo desiderio quando si presenterà. Questa citazione è di Aristotele. Ma cerchiamo di dare anche una definizione che va oltre quella di Aristotele. Cosa rende il denaro che noi utilizziamo tutti i giorni denaro? Cioè, cosa è che rende il denaro denaro? Noi sappiamo spesso come si usa il denaro, ma siamo sicuri di conoscere il ciclo del denaro, ovvero sapere da dove viene e come funziona il denaro sottostante, cioè come funziona, cosa c'è all'interno del funzionamento della macchina che mette in circolazione denaro. Ovviamente in questa puntata non scenderemo in dettagli economici e funzionamento intrinseco delle banche, è una cosa molto complessa e immagino che ci sia anche chi è molto più esperto di me per parlare di questi temi, ma andremo a vedere alcune cose base. Il denaro ci serve per scambiare dei beni e servizi. Io ho un determinato bene, qualcuno vuole quel determinato bene, allora scambierà con me quel determinato bene in cambio di denaro, che io accetterò di buon grado, teoricamente. In genere il denaro che si utilizza, che utilizziamo tutti i giorni, si chiama, è un denaro di tipo fiat, si dice, quello che si presuppone di fare è permetterci di commerciare in tutto il mondo e anche con persone sconosciute. Ogni qualvolta che io devo scambiare, commerciare con qualcuno, non ho bisogno di conoscere la sua reputazione, perché in un certo qual modo il mezzo di scambio che io vado a scambiare è appunto il denaro. Poi certo, non in senso assoluto. Noi sappiamo che in un mondo in cui c'è un mercato, tra virgolette, libero, quello che succede è che è importante anche la reputazione di chi mi vende qualcosa. Però ecco, il concetto di base è che la reputazione per uno scambio commerciale, seppur importante, comunque non è fondamentale. Io posso scambiare o commerciare con qualcuno tecnicamente senza sapere neanche chi è questo qualcuno. E il denaro, quello che utilizziamo oggi, serve a superare di fatto quello che è stato il baratto. Il baratto è lo scambio diretto di beni e servizi. Immaginiamo che io sia un agricoltore e ho molte, immagino, facciamo finta, banane, c'è un'altra persona che invece è un allevatore, quindi ha molti capi di bestiame, allora possiamo scambiare, io potrei pensare di scambiare le mie banane, perché magari ne ho tante, con qualche capo di bestiame. E questa cosa qui funziona? Sì, ha funzionato in passato, però in verità ha molti limiti, limiti di cui ci si è accorti molto rapidamente. Il baratto ha un limite intrinseco molto importante, che è il problema della doppia coincidenza, il problema che domanda e offerta non sempre coincidono. Cioè, se io magari voglio un capo di bestiame e ho solamente delle banane da dare in cambio, magari chi ha quel capo di bestiame non vuole le mie banane, perché magari non gli piacciono le banane, o magari semplicemente non gli piacciono le mie. Ecco, a quel punto questo di qui va a creare proprio un problema intrinseco nel baratto, che per l'appunto è stato superato grazie all'introduzione di quella che è la moneta, di quello che è il denaro. Il denaro in sé non soddisfa i desideri, non soddisfa i bisogni umani. Potrei avere anche $1 milioni, ma se mi trovo su un'isola deserta, senza cibo, senza acqua, non saprei di cosa farmene di quel denaro. È solo uno strumento di scambio che ci consente di soddisfare alcuni desideri e bisogni di qualcuno, perché ovviamente, come diceva una pubblicità molto datata, ci sono cose che non si possono comprare. Per tutto il resto c'è Bitcoin, in questo caso qui. Però è vero, il denaro risolve dei problemi, ma non risolve ovviamente tutti i problemi della nostra esistenza. E un'altra cosa che rende il denaro realmente denaro è il fatto che ci consente anche di misurare il valore di determinati beni e servizi. Quindi possiamo dire che, per fare un riassunto, il denaro ha determinate funzioni. La funzione di riserva di valore, cioè ci deve consentire di risparmiare, perché risparmiare ci aiuta anche a pianificare il nostro futuro e quindi la nostra vita futura. Ricordiamoci che la vita, che cos'è? È del tempo che noi passiamo su questa terra. Ecco, pianificarlo è una cosa molto importante, e il denaro dovrebbe, dico dovrebbe perché qui ci sarebbero delle cose da aggiungere, il denaro dovrebbe aiutarci a pianificare il nostro futuro. Un'altra funzione del denaro è essere mezzo di scambio, cioè io devo poter scambiare facilmente questo denaro per qualcos'altro. Immaginiamo una banconota, è molto facile da scambiare, è un gesto naturale di fatto scambiare una banconota con qualcuno. E non si può dire la stessa cosa per un immobile. Ecco, se io ho un immobile non è molto semplice scambiarlo. Quindi l'immobile sì, sicuramente può avere la funzione di riserva di valore, ma non ha la funzione di mezzo di scambio. Quindi l'immobile, una casa per intenderci, non potrebbe mai essere utilizzata come valuta, non potrebbe mai essere utilizzata come denaro. E poi un'altra funzione del denaro è essere unità di conto, cioè consente alle persone di confrontare il prezzo di beni e servizi. Come abbiamo detto nell'introduzione, qualsiasi oggetto che ci circonda, qualsiasi oggetto attorno a noi, ha nella nostra mente una sorta di etichetta virtuale che ci dice più o meno quanto potrebbe essere il valore di quell'oggetto. Questo valore noi lo denominiamo sotto forma di valuta, sotto forma della valuta che utilizziamo più frequentemente. Quindi, perché parlo delle funzioni del denaro? Perché qualsiasi mezzo che ha queste tre caratteristiche, queste tre funzioni, quindi riserva di valore, mezzo di scambio e unità di conto, potrebbe tecnicamente essere considerato denaro e potrebbe essere utilizzato come tale. Per molti anni abbiamo avuto l'oro. L'oro era un'ottima ancora oggi riserva di valore. Era un buon mezzo di scambio perché è facile scambiare un lingottino d'oro con qualcuno. Nell'età attuale, in questo tempo in cui siamo, è un po' più difficile perché molti pagamenti avvengono a distanza e l'oro purtroppo non può essere scambiato a distanza, e soprattutto visto che l'oro si può quantificare in peso, quindi in massa, quindi per intenderci in grammi o in milligrammi, nel passato è stato utilizzato come unità di conto. Se andiamo a fare un paragone del denaro che noi oggi utilizziamo, il denaro che noi oggi utilizziamo è denominato denaro fiat, dove fiat non è la nota casa produttrice automobilistica, che da quel che ne so non esiste neanche più, però non vorrei dire una cosa sbagliata. E ecco, non si riferisce a quello fiat, ma fiat è di fatto un denaro basato sulla fiducia, questo per semplificare al massimo. Ecco, il denaro che noi oggi utilizziamo è denaro fiat. Beh, il denaro che noi oggi utilizziamo è una buona riserva di valore? Beh, direi proprio di no, ha perso purtroppo questa funzione. Mi spiego meglio. Se io, immaginiamo che io abbia 10.000 dollari in banca, ecco, con questi 10.000 dollari io riesco oggi ad acquistare una determinata quantità di cose, ma tra 10 anni noi sappiamo per certo che la stessa quantità di cose per essere acquistata la si può acquistare ma con più di 10.000 dollari, cioè mi servono più dollari per acquistare sempre le stesse cose man mano che il tempo passa. Quindi diciamo che il denaro che noi oggi utilizziamo è un denaro che ha perso la funzione di riserva di valore. Poi è chiaro, mi si può venire a dire che sicuramente, senz'altro, ci sono delle valute che sono molto peggio da questo punto di vista e che chi utilizza come valuta principale il dollaro o l'euro è fortunato, questo è vero, però ciò non toglie che comunque la funzione di riserva di valore non è garantita al momento da nessuna delle valute fiat, quindi emesse dai governi, emesse dagli stati in circolazione. Non si può dire ovviamente la stessa cosa di uno strumento come Bitcoin, perché Bitcoin ha delle caratteristiche, in particolare ha la caratteristica di essere raro, cioè molto difficile da trovare, e soprattutto la quantità di Bitcoin in circolazione è fissa e sicuramente non supererà mai i 21 milioni di Bitcoin. Beh, queste caratteristiche fanno sì che effettivamente Bitcoin sia un ottima riserva di valore se consideriamo Bitcoin in un arco di tempo sufficientemente ampio. Cosa si intende per arco di tempo sufficientemente ampio? Circa 4 anni, 4 anni e mezzo. Ecco, in un intervallo di tempo così ampio, al momento Bitcoin sembra essere un'ottima riserva di valore. Ricordo a tutti che questo non è ovviamente un consiglio finanziario, stiamo discutendo di proprietà tecniche di Bitcoin. Bitcoin è uno strumento che è limitato, nel senso che il numero di Bitcoin in circolazione è limitato. Ecco, e quindi questo di qui ha come conseguenza il fatto che sicuramente andare a storare il proprio valore in qualcosa che è scarso, in qualcosa che è limitato, in qualcosa che è molto raro, è sicuramente meglio che andare a conservare il proprio valore, andare a custodire nel tempo il proprio valore sotto forma di qualcosa che può essere creato all'infinito, come ad esempio il dollaro o l'euro e in generale le valute fiat. Anche come mezzo di scambio Bitcoin è un ottimo strumento. Qui devo essere intellettualmente onesto, Ovviamente Bitcoin è una tecnologia che è in costante evoluzione, c'è molto fermento, c'è molto lavoro dietro al protocollo Bitcoin, sicuramente ha un ottimo margine di miglioramento. Qui c'è da dire che in questo momento sul punto mezzo di scambio vincono quelle che sono le valute fiat, cioè è molto più facile custodire e scambiare dollari o euro che Bitcoin. Questo è vero soprattutto se la custodia dei propri Bitcoin viene fatta in maniera sovrana. Ecco, questa cosa qui è vera, al momento le cose stanno così. C'è comunque da dire che non mi sento di dire che Bitcoin è uno strumento difficile da scambiare, anzi direi tutto il contrario. Quello che succede è che avendo le minime capacità tecnologiche, che veramente sono abbastanza basse, si riesce a utilizzare questo strumento con grande, grande soddisfazione. E poi abbiamo la funzione, come abbiamo già detto, di unità di conto, dove anche qui al momento la fa da padrona la valuta fiat, perché qualsiasi cosa che noi abbiamo attorno la prezziamo in appunto valuta fiat, quindi la prezziamo ad esempio in dollari oppure in euro. Ecco, non è detto che sia sempre così, che sarà sempre così, però al momento le cose stanno così. In ogni caso, il messaggio che io voglio far passare è che comunque Bitcoin, dal momento che è un'ottima riserva di valore, può essere scambiato in maniera piuttosto agevole, quindi possiamo dire che ha comunque la funzione di mezzo di scambio, e dal momento che comunque tecnicamente è possibile fare di Bitcoin unità di conto, anche se attualmente questa cosa non viene fatta, ecco, rende Bitcoin un ottimo candidato. Secondo me la funzione più importante del denaro, o meglio le funzioni proprio di base più importanti del denaro, tra quelle più importanti di base, è quella della riserva di valore, e Bitcoin consente di essere davvero uno strumento che può fare da riserva di valore. Tutto il resto, mezzo di scambio, unità di conto, sono delle cose che si verificano in un secondo momento quando compare una nuova forma di denaro. In generale, comunque, ecco, il denaro ha delle proprietà, oltre che delle funzioni, e queste proprietà sono la durabilità, cioè deve resistere nel tempo, ovvero non si deve deteriorare. L'oro è stato un ottimo candidato per questa cosa qui, perché l'oro effettivamente non si deteriora nel tempo. Deve essere divisibile, nel senso che deve poter essere diviso in unità più piccole. Deve essere portabile, cioè deve poter essere trasportato con facilità. Ecco, qui diciamo ad esempio l'oro non è un buon, non ha questa proprietà che funziona in maniera egregia, perché l'oro non è facilmente trasportabile. Anche solo trasportare un chilo d'oro, stiamo trasportando comunque un chilo di materiale, che non è poco. Molto trasportabile sono ad esempio le carte di credito, quelle sì sono molto trasportabili. Bitcoin è l'oggetto più trasportabile per eccellenza, perché tecnicamente non ho davvero bisogno di nulla per trasportare Bitcoin, potrebbero stare benissimo nella mia mente. Anche l'accettabilità è una proprietà del denaro, cioè deve essere diffuso come metodo di pagamento. Deve essere anche scarso/raro, cioè deve avere un'offerta limitata. Qui, ahimè, devo dire, Bitcoin la stravince su tutto, perché ovviamente il denaro fiat, cioè il dollaro o l'euro, possono essere stampati, possono essere creati dal nulla a piacimento. L'oro ovviamente soffre meno di questa cosa, nel senso che comunque l'oro viene in qualche modo estratto, e quindi in qualche modo, anche se è raro, comunque non sappiamo realmente in maniera matematica quanto di fatto è raro. Sappiamo che è raro, cioè è difficile trovarlo, ma non sappiamo quanto realmente è difficile trovarlo, non sappiamo quantificare questa difficoltà, mentre Bitcoin ha una rarità proprio che è quantificabile da un punto di vista matematico. Sappiamo che ogni 10 minuti circa vengono emessi 3,125 bitcoin in circolazione. In questo momento in cui vi parlo, e quello che succede è che, arrivati a una supply di 21 milioni, non ce ne saranno più. E poi abbiamo un'altra proprietà molto 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 importante, che è la fungibilità. La fungibilità è una proprietà che si rifà al fatto che ogni moneta deve essere uguale a qualsiasi altra moneta. Questa cosa è di un'importanza clamorosa. Possiamo dire che il denaro contante che si utilizza è fungibile al 100%, cioè di fatto ogni banconota ha lo stesso valore di qualsiasi altra banconota, anche se ci pensate bene le banconote non sono tutte uguali, perché hanno comunque un numero di serie, ma questa cosa qui non va a minare la fungibilità. Mentre il denaro che noi abbiamo, la moneta elettronica, per intenderci i dollari o euro che abbiamo in banca, non hanno dal mio punto di vista una fungibilità completa, perché se io ricevo dei fondi da un conto di qualcuno magari che è sospetto per qualche ragione, o comunque che fa delle attività poco lecite, diciamo così, beh, quel pagamento comunque mi può essere bloccato, quindi non posso dire che qualsiasi dollaro o euro è sicuramente fungibile, cioè ha la completa fungibilità. Bitcoin si pone in una situazione intermedia, cioè dal mio punto di vista Bitcoin dà un'ottima fungibilità, ma attualmente, al momento, la fungibilità che ci dà Bitcoin non è una fungibilità completa al 100%, anche se la fungibilità di Bitcoin è ottima. Non può esistere un Bitcoin diverso da un altro, discriminato rispetto a un altro, se non in situazioni molto molto particolari. Stop, fermo un attimo. Allora, devo dare una notizia stra mega importante, signori. Abbiamo uno sponsor per questo podcast. Questa puntata del podcast è sponsorizzata da me stesso. Signori, sono io stesso che sponsorizzo questo podcast, che lo scrivo, lo registro, lo monto, lo produco, lo carico, e tutto questo lo faccio in maniera assolutamente libera. Nonostante qualcuno me lo scriva in privato, signori, nessuna donazione, ma quello che vi chiedo è più che altro di condividere questo podcast con le persone che voi pensiate siano interessate a Bitcoin, non come investimento, perché non ce ne frega nulla, ma da un punto di vista tecnologico, a persone che siano interessate a conoscere questa tecnologia in maniera più dettagliata. Ricordate che tutti gli articoli, tutto il materiale presente in questo gruppo è assolutamente libero, e che la benzina la mettete voi, nel senso che la benzina è la vostra condivisione di questo podcast e in generale dei contenuti che trovate in questo gruppo. Ovviamente vi raccomando del fatto che la condivisione deve essere responsabile, cioè magari con persone che pensate possano essere in qualche modo interessate a conoscere questa tecnologia. Detto questo, fine dello sponsor, dell'autosponsor, e andiamo avanti. Quindi nel corso della storia sono state, come potete immaginare, create diverse forme di denaro. Abbiamo il denaro fiat, che è quello che noi utilizziamo oggi, un denaro basato sulla fiducia. Abbiamo avuto il denaro rappresentativo, cioè un denaro che di fatto era un titolo rappresentativo. Pensate a un certificato cartaceo di oro o argento riscattabile al portatore. Beh, questo di qua era il cosiddetto denaro rappresentativo. Abbiamo avuto e abbiamo ancora ora il denaro merce, cioè un denaro che comunque ha una funzione intrinseca, basta pensare al petrolio. Il petrolio è, tra virgolette, una forma di denaro, è stato utilizzato come forma di denaro a livello commerciale e di fatto lui ha una funzione intrinseca. Abbiamo le valute elettroniche, che sono di fatto i soldi in banca che riceviamo tramite un bonifico bancario. Abbiamo adesso le valute digitali, ad esempio Bitcoin. Attenzione, non scambiate la parola digitale con virtuale. Bitcoin è uno strumento digitale, ma non è virtuale. Digitale e virtuale sono due cose diverse, sono due cose molto diverse. Parleremo magari in un secondo momento della differenza tra virtuale e digitale, però teniamo a mente in questo momento che Bitcoin è qualcosa di digitale, ma non virtuale. E poi ci sono le valute digitali delle banche centrali che adesso iniziano a comparire in diverse parti del mondo e probabilmente le vedremo anche in paesi come gli Stati Uniti, forse, o l'Unione Europea, che le ha già annunciate. Quindi, inizialmente, giusto per chiarire ancora la questione, tutto parte dal baratto quando noi parliamo di denaro. Il baratto ha, come abbiamo già detto, un problema, il problema della doppia coincidenza. Cioè, non è detto che quello che io voglio scambiare per ottenere qualcosa sia facilmente scambiabile, e abbiamo fatto l'esempio delle banane e dei capi di bestiame, per intenderci, e quindi si passa alle monete metalliche che risultano essere ovviamente pesanti, scomode, e possono in qualche modo essere inflazionate con dei trucchetti e, proprio per i limiti delle monete metalliche, si passa alle cosiddette ricevute cartacee di metalli preziosi. Ecco, questo ultimo passaggio, cioè il passaggio dalle monete metalliche alle ricevute cartacee di metalli preziosi, traccia un passaggio da una moneta sana, che sono di fatto i metalli preziosi, ad una moneta non sana, cioè una moneta che non è sostenuta da un bene fisico, che non ha un sottostante fisico. Questo succede perché a un certo punto della storia moderna, in particolare nel 1971, da Nixon, viene in qualche modo proibita e reso impossibile la convertibilità della carta moneta in oro. Questo di qui, da quel momento in poi, ha comportato che cosa? Molto di quello che stiamo vivendo nell'epoca moderna, quindi un abuso di centralizzazione, un aumento di prezzi che è sotto gli occhi di tutti. Mi viene in mente il fatto che noi abbiamo ormai il nostro cervello settato per pensare che è normale che i prezzi nel corso del tempo tendano ad aumentare. In verità, amici miei, assolutamente questo di qui non è vero, non è normale che i prezzi aumentano, anzi dovrebbe essere il contrario, perché se ci pensate bene l'essere umano ha sempre più strumenti tecnologici e tecnicamente la tecnologia dovrebbe servire sempre per migliorare la nostra vita, mentre ad un avanzamento tecnologico, quello che stiamo vedendo oggi, è che si accompagna più che altro una situazione in cui noi dobbiamo lavorare sempre di più, dove l'avanzamento tecnologico ci porta sempre più lavoro, e questo è un controsenso, perché la tecnologia dovrebbe aiutarci e dovrebbe farci vivere meglio, dovrebbe farci vivere meno stressati, mentre questi due trend, diciamo, non sono perfettamente coerenti tra di loro. Questo ovviamente è il risultato del fatto che si è passati da una moneta sana, come metalli preziosi, a una moneta non sana, ovvero che di fatto non è sostenuta da un bene fisico. Altra conseguenza di tutto questo, di tutto ciò, è la stagnazione dei salari. È di esperienza comune il fatto che all'aumento dei prezzi non sempre abbiamo un aumento dei salari in modo proporzionale. Magari i prezzi raddoppiano, cioè oggi qualcosa che costa 100 euro domani mi costerà 200 euro, ma nel frattempo il mio stipendio non è raddoppiato, e di fatto poi arriviamo al punto fondamentale, che dobbiamo necessariamente spendere di più e quindi lavorare di più per ottenere sempre meno cose. Ecco, tutte queste dinamiche sono delle dinamiche dovute a quello che dicevamo prima, cioè la moneta che oggi si utilizza nell'economia non è, dal punto di vista dei bitcoiner, una moneta sana. Arrivato a un certo punto, in questi ultimi decenni, siamo arrivati addirittura a vedere strumenti come le carte di credito che portano ancora di più a una virtualizzazione della moneta che utilizziamo, fino ad arrivare poi alla moneta elettronica e in un prossimo futuro ad una moneta digitale emessa però dalle banche centrali. Bitcoin quello che fa è cercare di invertire questa tendenza e cercare di avere una sorta di ritorno a una moneta sana, una moneta che non può essere inflazionata dal nulla, una moneta che non può essere in qualche modo quindi svilita, che non può essere svalutata, una moneta che di fatto è legata fisicamente al mondo reale, perché ricordiamoci, c'è una connessione tra il mondo reale e quello digitale, perché di fatto Bitcoin è uno strumento digitale, ma che per fortuna è indissolubilmente legata al mondo reale, e questo è molto importante, questo è quello che fa di Bitcoin lo strumento che è. Ovviamente Bitcoin ha molte altre caratteristiche positive, come l'inconfiscabilità, l'incensurabilità, la possibilità di poterlo spendere come meglio si vuole. Ecco, tutte queste cose sono dei pilastri importanti della tecnologia Bitcoin. E quello che dico sempre io, che è molto importante, è che, vi dovete immaginare, non è il prezzo a definire se Bitcoin è qualcosa di buono tecnologicamente o no, ma è il contrario, è la bontà tecnologica dello strumento che poi sul lungo periodo va a determinarne il controvalore. Quindi abbiamo fatto un po' una panoramica di quello che è il denaro. Abbiamo visto nel corso della storia quali sono stati i tipi di denaro che l'umanità ha in qualche modo messo a punto per poter scambiare.